Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Tra noi quello che è in più alto deve essere al servizio degli altri. E questo è un simbolo, è un segno, no? Lavare i piedi è io sono al tuo servizio. E anche noi, fra noi, non c'è che dobbiamo lavare i piedi tutti i giorni l'uno all'altro. Ma cosa significa questo? Che dobbiamo aiutarci, uno all'altro, l'altro a uno. Dalle volte mi sono arrabbiato con uno, con un'altra, no? Ma lascia perdere. Lascia perdere e se ti chiede un favore, fatelo. Aiutarci l'uno all'altro. Questo è quello che Gesù ci insegna e questo è quello che io faccio.
Cari amici, bentrovati dell'area Bottiglieri. Queste parole Papa Francesco le ha pronunciate lo scorso 28 marzo, in occasione della Santa Messa nella Cena del Signore, presso il carcere minorile di Casal del Marmo. Ed è proprio carcere la nostra parola chiave di oggi. Affronteremo il problema delle carceri, ma con uno sguardo un po' diverso, uno sguardo innocente, quello dei bambini. Di quei bambini che scontano una condanna senza aver commesso un crimine. Stiamo parlando dei figli dei carcerati. Ci sono bambini, 100.000 circa in Italia, che ogni giorno entrano in carcere per stare qualche mezz'ora con il papà o con la mamma. Ma ci sono anche altri bambini, quelli di cui parleremo oggi, che in carcere nascono e vivono fino ai 3 anni di età. La legge italiana prevede infatti che alle detenute con i figli al di sotto dei 3 anni venga data la possibilità di tenere i figli con sé, e di scontare la pena agli arresti domiciliari, o nel caso in cui questo non sia possibile, in reparti speciali del carcere in cui si trovano. Una di questi bambini è Milena, che è nata in galera e lì è vissuta fino ai 3 anni di età. Oggi ha 24 anni e si prende cura dei bambini reclusi. Milena, personaggio di fantasia, è la protagonista del romanzo Il corpo docile. Abbiamo qui con noi in studio oggi l'autrice, Rosella Postorino. Allora Rosella, diciamo innanzitutto che tu non sei cresciuta in carcere, come la protagonista del tuo libro. Perciò questo libro non vuole essere una biografia di un'esperienza diretta, ma vuole raccontarci una storia. Come mai questo tema?
Questo tema, da un lato, perché il tema della gabbia riguarda tutti i miei scritti, non soltanto questo romanzo, ma anche i miei romanzi precedenti. Qui è come se io arrivassi, diciamo, al punto limite di una ricerca sulla costrizione, sulle gabbie dell'esistenza e della società, parlando proprio del carcere che diventa la metafora, insomma, per eccellenza di questo. Ma soprattutto l'idea di parlare dei bambini che vivono in carcere con le loro madri viene da un'esperienza diretta della mia vita, perché per alcuni anni io ho praticato volontariato per un'associazione di Roma che si chiama A Roma Insieme e che da 20 anni si occupa dei diritti delle madri detenute e dei loro figli e che fa questa iniziativa molto bella che è quella dei sabati di libertà, cioè ogni sabato i bambini che sono detenuti nel carcere di Rebibbia, nel nido di Rebibbia, possono uscire, vengono portati fuori con un pulmino in luoghi diversi, da Villa Borghese al museo Explora fino al mare, sulla neve, al maneggio, quindi possono fare tutte quelle esperienze che per tutti i bambini normali, appunto per tutti i bambini che vivono fuori dal carcere, sono normali e che per loro ovviamente sono negate, quindi loro vivono in assenza totale di stimoli e l'associazione Roma Insieme con la quale io ho collaborato, oltre a tentare da anni di modificare la legge per fare in modo che davvero mai più un bambino varchi la soglia di un carcere, in realtà nell'attesa di questo cerca di lenire, insomma, la loro condizione dedicando a loro delle ore di gioia.
Quindi tu non sei cresciuta in carcere, ma un'esperienza nel carcere l'hai maturata. Una curiosità, questa tua esperienza di volontariato nasce da una tua ricerca finalizzata al libro o è il libro che nasce dalla tua esperienza di volontariato?
Questa è una domanda che mi fanno spesso e devo dire che io ho sempre immaginato che avrei scritto di carcere un giorno, ma questo fin da quando avevo 12 anni probabilmente, cioè da quando ho deciso che avrei scritto. Quando ho iniziato questa esperienza non pensavo di scriverci un romanzo, anche perché è molto difficile immaginare una storia che riguarda dei bambini che vivono in galera, da un lato proprio perché questa esperienza io non l'avevo vissuta, cioè sono entrata nel Nilo di Rebibbia e ho avuto a che fare con loro, ho conosciuto le loro madri, ma prevalentemente io li ho conosciuti fuori dalla galera. Diciamo che tutto questo è confluito in una riflessione mia generale su che cosa vuol dire sentirsi umani, su che cosa vuol dire sentirsi degni, su che cosa vuol dire sentirsi amati, e quindi ho provato a immaginare come poteva essere da adulto un bambino nato e cresciuto detenuto, e da lì poi a questo punto, da questa domanda è partita la possibilità di scrivere una narrazione.
Io quello che non mi sono più abituata è dormire con la luce spenta, e mia figlia pure, perché la notte spegnevano le luci ma ne rimaneva una sempre accesa che non si sa mai. Così non te lo scordavi nemmeno per qualche ora che ci stavano le caccole attaccate al muro dove era appoggiato il letto, che ci stavano le scritte e i disegni, non gli scarabocchi dei bambini nostri, anzi sì, pure quelli, ma io dico i disegni osceni che fanno le donne quando non sono manco più donne, quando il carcere ti leva pure ad essere una donna che a malapena ce la fai a fare la madre, e manco quello più. Io, se non mi davano il sonnifero, non riuscivo proprio a pigliare sonno. Che stare tutta la giornata ferma ti mette una frenesia nelle gambe. Scalpitano proprio le gambe, senti proprio i muscoli che si incazzano, vogliono camminare, correre, salire, scendere le scale, invece non c'è niente da fare tutto il giorno e la sera le gambe sono nervose, le muovi e le rimuovi sotto le coperte ma non trovano pace, come si fa a dormire? E allora ti mettevi a ripensare alle scritte, pure quelle che dicevano che in quella stanza c'era morta una, che si era impiccata con la data e il nome della morta, e allora guardavi la maniglia della finestra in alto e ti ci vedevi te appesa, vedevi il tuo corpo penzolante e finalmente ti sentivi riposata. Al mio funerale poi venivano a piangere solo i pidocchi. Dopo però la bambina si lamentava nel sonno, apriva gli occhi e chiamava. Chi c'ha i figli non può scegliere.
Suena la sirena, vuelta al trabajo, mucho no volvieron.
Quello che abbiamo ascoltato è un passo tratto dal libro Il corpo docile di Rossella Postorino, che è qui con noi oggi. Allora, Rossella, il personaggio di Milena esce dal carcere a 3 anni, ma poi a 24 anni, da adulta, ritorna nello stesso carcere come volontaria. Qual è il suo rapporto con il carcere?
È un personaggio che non si è mai liberato dal carcere, che una volta che è uscita di prigione si è costruita. Prima è vissuta nella prigione paterna, insomma nella prigione familiare, e poi a un certo punto si è come costruita una specie di prigione su misura, che è diventata per lei una mappa per orientarsi nel mondo e per non averne paura, però appunto sono anche delle barriere che la separano dal mondo, che le impediscono di entrare veramente a contatto con gli altri, con la realtà, come se lei vivesse in una specie di guscio, no? Protettivo, così come tutti i luoghi di segregazione in qualche modo diventano, no? Perché ci proteggono dalla possibilità di metterci in gioco, di rischiare anche, di sfidarci, di capire che possiamo sbagliare, che possiamo non essere accettati, che possiamo non farcela. E lei è una persona che è rimasta così, che ha difficoltà a entrare in contatto con tutti quelli che sono fuori inteso fuori dal carcere. Il suo mondo ruota attorno a Rebibbia, perché tutto il suo tempo libero lei lo passa con i bambini reclusi, che ovviamente diventano uno specchio di se stessa per lei. Lei ha bisogno di aiutarli e di provare a riscattarli dalla loro condizione, perché non ha saputo riscattare se stessa. E poi ruota intorno alla prigione, perché anche tutti i suoi contatti sono contatti che si sono formati in prigione. La madre con cui lei adesso, la madre poi è uscita di galera e adesso lei vive con questa madre, quindi è come se avesse ricreato quella dimensione simbiotica del carcere fuori. E poi Eugenio, che è l'amichetto conosciuto in carcere, nato in carcere come lei, che è diventato adesso tutto per lei, cioè la relazione più importante che lei ha.
Quando arrivano le lettere ci mettevamo tutte in cucina e ognuna leggeva ad alta voce. Non capitava mai con le lettere dei parenti, solo con quelle degli sconosciuti. Le spedivano signori anziani, maschi e femmine, che scrivono ai carcerati anziché alle poste del cuore per avere un po' di compagnia. Oppure erano lettere di altri carcerati che chissà come avevano avuto il nome e l'indirizzo di una di noi. A me non mi ha mai scritto nessuno, né parenti né sconosciuti. Ma stavo in cucina ad ascoltare Delia, Rosa, tutte le altre. Ci passavamo la lettera di mano in mano per sfottere i cuoricini trafitti disegnati con la penna rossa sui bordi, dove finivano le righe. Delia diceva che il carcere fa diventare gli uomini romantici, stomachevoli. Poi mi guardava di sfuggita e si scusava, diceva con tutto il rispetto: romantica, te mica sei melenza, te sei matta frascica. Gli uomini disegnavano fiorellini e stelle e alla prima lettera chiedevano come sei fatta, perché non mi mandi una tua foto. Rosa ficcava nella busta una foto di quando pesava qualche chilo in meno. Ci diceva: ma guardate che lo faccio così, tanto per scherzo, mica che questo mi interessa. Poi però, quando arrivava la posta, s'agitava tutta. Delia riceveva una richiesta di matrimonio dietro l'altra. Diceva che in carcere gli uomini diventano tutti fedeli e certo, come no, pensano di fare festa proprio a me. No, che non mando nessuna foto, che poi chissà in quanti se la fanno girare. Magari li aiuta a tirare avanti, diceva Rosa. Io il tempo lo passavo imparando ogni rumore a memoria, anche i minimi sommovimenti intestinali di Rosa conoscevo a memoria, e il pianto di Eugenio, che non metteva mai i denti, e il pianto di Milena quando la rimproveravo perché saliva le scale sempre con la stessa gamba, non voleva imparare a usare anche l'altra. Io il tempo lo passavo coi turni in lavanderia o in cucina, le mie compagne che si spazzolavano i capelli per andare all'appuntamento con le lettere, io che la mattina mi lavavo e mi infilavo di nuovo il pigiama anche se dovevo andare al lavoro, tanto non avevo appuntamenti con nessuno. E quando ero di buon umore mi inventavo le pulizie di primavera, pure se non era primavera, tanto in carcere la stagione te la immagini e basta.
Abbiamo sentito un altro passo tratto dal libro Il corpo docile, qui con noi Rosella Postorino, l'autrice del libro.
Corpo docile, i corpi docili, è la definizione, è un'espressione che utilizza Foucault in Sorvegliare e punire per definire i corpi dei detenuti, quindi i corpi che sono docili, che sono assoggettati, che sono addestrati, addomesticati, e appunto sono usare questa definizione, che è una definizione appunto foucaultiana sulla tecnologia politica dei corpi, aveva per me il senso di raccontare appunto i detenuti, cioè la condizione della privazione dei diritti che è tipica di chi è recluso e di come questa privazione passasse attraverso il corpo. D'altro canto è un libro che parla molto di corpo e cerca anche una lingua il più possibile corporale per parlarne, e quindi volevo che si ponesse subito l'attenzione sul tema del corpo. E ancora c'è che il corpo di Milena è da un lato un corpo docile perché è stato il corpo di una detenuta e addirittura di una innocente detenuta, quindi quanto di più fragile oltre che docile possa esistere. Nello stesso tempo però è un corpo indocile in realtà, secondo me, perché è un corpo che si inceppa continuamente, che funziona male, e in questo suo funzionare male io vedo una forma di resistenza di Milena, una forma di ribellione o comunque una richiesta di... un grido di attenzione per la sua ferita che non si è mai rimarginata, ecco.
Senti, cito dalla quarta di copertina: una storia di esclusione e tenerezza, dove ogni nido cova violenza, ma il tentativo di salvare un altro essere umano è l'unico modo per salvare se stessi. Riescono, secondo te, questi bambini a salvare se stessi?
No, quello che accade nel romanzo probabilmente è anche che si capisce che non si può salvare veramente nessuno, che il nostro compito non è quello di salvarci a vicenda, sicuramente è quello di metterci in gioco l'uno per l'altro, senza come dire, anche la presunzione di poterci salvare, l'idealismo di poterci salvare. C'è tutto questo gioco sull'amore che salva o non salva. È chiaro che è che quello che capisce Milena è che è sicuramente una forza che muove l'amore ed è quello che la fa muovere dal suo immobilismo, portandola anche a compiere delle azioni che non sono propriamente giuste, che non sono ortodosse per una volontaria, ma che non sono giuste in realtà per nessun essere umano. Però è come se si rendesse conto appunto che l'amore a volte può passare anche da gesti che hanno a che fare con il male, ma che possono servire in realtà a realizzare il bene. Ecco, c'è questa contraddizione di attraversare una forma quasi di reato, ecco, di compiere un crimine, che non è un vero e proprio crimine, però di compiere qualcosa che ha a che fare con l'illegalità, in realtà soltanto perché mossi da un amore molto forte che serve a salvare qualcun altro. Forse quello che lei capisce è proprio che non doveva passare da questo, o che comunque... appunto non si può salvare nessuno, forse neanche i genitori possono salvare i figli. Tutto quello che possono fare è provare ad amarli nel modo in cui possono, in cui riescono a fare.
Per concludere, una domanda: esistono delle misure alternative al carcere, come per esempio quella di Milano, l'ICAM? Secondo te può una struttura del genere in qualche modo favorire, aiutare la situazione di questi ragazzini? E nel caso appunto c'è da augurarsi che magari sulla scia di Milano ne nascano di altro in tutta Italia?
Pare che debbano nascere, pare che a Roma debba nascere nel parco di Aguzzano. Assolutamente io sono favorevole alle misure detentive alternative, non soltanto gli ICAM, che sono appunto gli istituti di custodia attenuata, dove vengono ospitate le madri con i loro bambini in condizioni che applicano comunque l'ordinamento penitenziario, però che sono sicuramente più friendly, diciamo, per i bambini, sia dal punto di vista dell'arredamento, sia perché le guardie, per esempio, non portano le divise, non hanno le armi, e soprattutto perché le madri partecipano generalmente tutte a percorsi formativi di istruzione professionali che possono poi provare a integrarle nel mondo del lavoro. Quindi sì, sono favorevole assolutamente a questo, ma ancora di più lo sarei alle case famiglia protette, che appunto sarebbero una dimensione sicuramente di maggior libertà rispetto all'ICAM, dove le madri per esempio hanno le chiavi. Cioè l'ICAM è comunque un edificio dove ci sono delle sbarre e da cui non sono le donne a decidere quando possono uscire. Il problema è che per accedere alle misure alternative le donne devono non incorrere nella recidiva. Siccome la maggioranza delle madri detenute con i loro figli a carico sono donne che incorrono nella recidiva perché sono rom, sono donne nigeriane, spesso hanno fatto tanti piccoli reati che sono piccoli e però appunto li fanno incorrere nella recidiva e quindi non ottengono le misure alternative, e quindi questo significa che rimangono in carcere insieme ai figli. Credo che quindi quello che bisognerebbe fare è provare a ripensare ancora una volta la legge, che è già stata ripensata, cioè la riforma di questa legge è stata fatta nel 2011 e verrà applicata a partire dal 2014. Il rischio di questa riforma è che i bambini rimangano in carcere con le madri fino a 6 anni di età, non più soltanto a 3 anni, che è ancora peggio. È chiaro che la legge è scritta in modo da non separare le madri dai bambini, quindi tutelare la genitorialità e il diritto del bambino a crescere con la madre, però fuori dal carcere. Il problema è che c'è questo equilibrio che bisogna raggiungere fra la sicurezza dei cittadini e appunto la possibilità di tutelare il bambino. Io credo che finché le donne non compiono crimini contro, cioè crimini di grandissimo allarme sociale, insomma, ma dei furti, in realtà, ecco, forse la domanda che bisogna farsi è questa: per essere tranquillo del fatto che una donna nomade non mi deruberà sulla metropolitana del mio portafoglio, sono disposto a sacrificare la vita di un bambino? Perché è di questo che stiamo parlando.
Jardinero, jardinero, noche y día entre tus flores, encendiendo sus colores.
Non le cantavo, ninne nanne. Sono cattive le ninne nanne. Le madri metterebbero i figli in mano all'uomo nero pur di sbarazzarsene. A Rosa, dopo che chiudevano la cella, puntualmente mancava l'accendino o il dietro per la tisana. E allora si metteva a bussare. E se non veniva nessuno, impazziva. Io alzavo il volume della televisione per non sentirla e Milena si avvicinava per chiedermi di abbassare. «Se no poi si arrabbiano», diceva. Milena non voleva mai mangiare, vomitava sempre. Prima era il reflusso, poi l'acetone, poi l'appendicite, poi non era più niente. Era solo il vomito di Milena. Era solo Milena. Pensavo all'uomo nero un anno intero, un anno solo, capace che poi me la riportano indietro sana. Quando Milena era piccola piccola, Delia aveva staccato chissà come una di quelle conche di plastica dei telefoni da dove chiamavo mio marito e lui non rispondeva mai. Me l'aveva fatta trovare sul letto. «Cara, t'ho comprato l'ovetto». Io avevo detto, cazzo Delia, adesso ci ammazzano. Delia non si era agitata manco un po', aveva sistemato una coperta nella conca e ci aveva appoggiato sopra le nostre figlie. Non è igienico, avevo detto. Oh, sta fissa dell'igiene, fatela passare, da retta, romantica. Delia aveva cantato una ninna nanna, cullandole. Era bastato un attimo. Quella diceva che le avrebbe date via per sempre, loro si addormentavano in pace. I bambini lo sanno, che possiamo fare di loro quel che vogliamo. Forse è questo che li tranquillizza. L'idea che potranno liberarsi di noi.
L'idea che potranno liberarsi di noi. E oltre che da noi, ci vogliamo augurare che questi bambini riusciranno a liberarsi dalle sbarre che li circondano dalla loro nascita. Grazie a Rossella Postorino che è stata qui con noi oggi e ricordiamo che questo brano è tratto dal suo romanzo Il corpo docile, edito da Einaudi.